www.redigio.it e la storia continua. Il podestà è un magistrato pronto a scendere in campo. Al podestà erano richiesti requisiti particolari. Innanzitutto, la capacità di controllare le masse, poi di gestire campagne militari anche molto impegnative. Dalla parte dei giudici, anche se la cosa più sorprendente, l'esercizio della funzione giudiziaria, esige da parte del podestà qualità e attitudini che assomigliano, per certi versi, più a quelle del capitano di guerra che del giudice, almeno questo come lo intendiamo oggi. Se è vero che la giustizia fa parte dei suoi compiti più prestigiosi e impegnativi, non è lui che materialmente siede in tribunale. Lo fa per il penale e le cause civili più importanti. Uno staff di giudici forestieri da lui reclutati e pagati, mentre la giustizia più spicciola rimane nelle mani dei giudici locali. Spetta però al podestà garantire un buon funzionamento di questi tribunali. Egli non dovrà quindi esitare a ricorrere alla forza per sostenere l'attività dei suoi giudici, distruggendo, per esempio, le torri dei nobili che denegano all'autorità pubblica il diritto di intervenire nelle loro controversie. Terrà sempre aperta la porta del suo palazzo in modo da consentire alle vittime di violenza di sporgere querela e poi, a giudizio fatto, non avrà nessuna remora ad applicare le pene più severe, anche quando colpiscono membri della migliore società. Uno dei maggiori meriti che i cronisti attribuiscono al famoso Brancaleone degli Andalò, nella sua politica romana degli anni 1252-58, è quello di aver colpito i baroni fautori di violenza senza nessun riguardo per il loro status. E non c'è alcun dubbio che il podestà del XIII secolo abbiano in generale dato prova, nella repressione delle violenze e delle illegalità, di un coraggio e di una determinazione ben superiori a quelli dei vecchi consoli. Anche se lo storico eviterà, a differenza dei cronisti dell'ora e di certi governatori americani di oggi, di valutare il loro bilancio in materia della sola base del numero dei condannati giustiziati, e neppure della quantità di mani e piedi tagliati o di narici o di lingue strappate. Pur sapendo che l'introduzione di queste pene corporali nelle legislazioni comunali era allora concepita come un progresso dalla parte giudiziaria, esse non rappresentano tuttavia che uno degli elementi, e sicuramente non il più importante, di un sistema giudiziario che vuole tutelare i diritti dei cittadini e di cui il podestà costituisce la migliore garanzia. Costruttore di città, Firenze, 1237. Per la terza volta il comune sceglie il suo podestà nella famiglia milanese dei Da Mandello. Il nome di Ruba Conte Da Mandello rimarrà a lungo legato nella memoria collettiva dei fiorentini, a quello del terzo ponte sull'Arno, il Ponte delle Grazie, alla cui costruzione Ruba Conte, ricordato anche per la lastricazione delle principali vie della città, prese una parte attiva e forse determinante. 20 anni prima erano stati i suoi due parenti, Oddone, podestà nel 1218, e Alberto, che gli succedette nel 1219, ad aver presieduto alla costruzione del ponte alla Carraia, che prese il nome di Ponte Nuovo, mentre quello che era rimasto fino a quel momento, l'unico ponte sull'Arno, diventava il Ponte Vecchio. Difficile pensare che si trattasse di una semplice coincidenza. anche perché esistono ben altri esempi di podestà, il cui nome viene ricordato nelle cronache essenzialmente per il ruolo svolto nella realizzazione di opere di grande prestigio e utilità per la città, quali cinte murarie, palazzi comunali, acquedotti, ponti, canali, dighe, borghi fortificati e via dicendo. Talvolta è la toponomastica stessa a rinviare al nome di questi podestà costruttori. Molti dei borghi nuovi fondati tra il XII e il XIII secolo portano per esempio il nome del podestà che ha presieduto alla loro costruzione. Borgo Manero, nel Novarese, deve il suo nome al podestà Giacomo Manieri, che lo fondò nel 1193-94. E così Pietrasanta, nel Lucchese, ricorda quello della grande famiglia legnanese, il cui membro era stato podestà a Lucca a metà del XIII secolo. Non è facile, allo stadio attuale della ricerca, definire con esattezza il ruolo avuto dai podestà nella conduzione di questi grandi cantieri. Di sicuro non si confondeva con quello dell'architetto ingegnere, che era in possesso delle competenze tecniche ben precise, al quale competeva la direzione materiale del cantiere. Di natura più manageriale dovevano essere i compiti del podestà costruttore. A lui spettava, ad esempio, la responsabilità di reperire i finanziamenti, la manodopera, i materiali, di procedere agli espropri, di superare eventuali ostacoli giuridici, politici e via dicendo. www.redigio.it e la storia continua.